consentitemi innanzitutto di esprimere parole di gratitudine verso l'Associazione degli ex allievi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, verso la presidente di questa associazione, Gilda Siniscalchi, per l'invito. Io già diverse volte ho partecipato a iniziative dell'associazione, sempre con grande piacere, perché, come mi è capitato spesso di dire, ritengo che sia di importanza fondamentale il collegamento fra la scuola e i suoi ex allievi, fra la scuola e più in generale il mondo della dirigenza pubblica, e vorrei che questo legame divenisse sempre più stretto, fino al punto da, come dire, fare in modo che davvero i dirigenti avvertano che la scuola sia la loro casa, il luogo dove, che è sempre a disposizione per, non solo per fare della formazione, ma anche per confrontarsi, affrontare insieme problemi comuni e quindi crescere individualmente e anche collettivamente come organizzazione, come amministrazione pubblica. Il tema di oggi è quello del merito nella selezione dei dirigenti, un confronto fra pubblico e privato. Ora, se partiamo dal confronto fra pubblico e privato, noi incontriamo subito un istituto che segna la differenza fra i due mondi, fra il mondo del pubblico e il mondo del privato, inevitabilmente, e questo istituto, come è noto, è il concorso pubblico, che non esiste nel settore privato e invece non solo esiste nel settore pubblico, ma è imposto da una norma costituzionale a fini di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. E il concorso pubblico è il principale istituto a cui nel settore pubblico, appunto, è affidato il merit system, il principio del merito storicamente affermato, si incontra a posizione, come sapete, al political patronage, alla scelta politica, allo spoil system. Quindi nel settore pubblico il merito passa necessariamente per il concorso pubblico, non è un'alternativa quella di identificare strumenti diversi dal concorso pubblico per la selezione dei dirigenti e in generale dei funzionari amministrativi. Il concorso pubblico quindi non è un vincolo, non è solo un vincolo, non è parte del problema, ma è parte della soluzione. È parte della soluzione a due condizioni però. La prima condizione banale è che i concorsi si facciano e si facciano regolarmente. Questo è storicamente negli ultimi tempi il principale problema che non solo l'istituto del concorso pubblico, ma l'amministrazione in generale è stata costretta ad affrontare. Di concorsi se ne sono fatti pochi, quelli che sono stati fatti in modo irregolare, e questo ha determinato una serie di conseguenze, fra cui i blocchi del turnover concorrendo a questo problema ed essendone all'origine un invecchiamento della burocrazia italiana, dei dipendenti, funzionari e anche dirigenti pubblici che non ha eguali negli altri paesi. Però poi c'è una seconda condizione sulla quale volevo in particolare soffermarmi oggi, è che non basta che i concorsi vengano fatti e vengano fatti regolarmente, ma bisogna anche farli bene. E questa è una sfida, a mio giudizio, decisiva nei tempi che ci aspettano, perché appunto dopo anni di blocco delle assunzioni e dopo il risultato di un invecchiamento così consistente della popolazione, dei dirigenti e dei funzionari amministrativi, è inevitabile che nei prossimi anni noi assisteremo a una riapertura sotto questo profilo e quindi ci saranno probabilmente nuovi, tanti, spero, concorsi pubblici. Quindi è un momento decisivo. Se ci vogliamo giocare bene questa chance, bisogna fare bene questi concorsi, perché da come verranno fatti i concorsi nei prossimi anni dipenderà la qualità del capitale umano dell'amministrazione nei prossimi decenni e quindi anche la qualità dei servizi pubblici che l'amministrazione sarà in grado di erogare. Ora, ci sono dei fattori che che a volte non consentono che il concorso pubblico funzioni bene, cioè che il concorso pubblico riesca effettivamente a selezionare sulla base delle competenze che sono necessarie per ricoprire le posizioni dirigenziali e non solo all'interno dell'amministrazione. Io ne cito tre e poi propongo per ciascuna di queste qualche ipotesi, diciamo così, di qualche correttivo, ma naturalmente per ragioni di tempo mi fermo soltanto a tre elementi e a tre ipotesi di correttivo. La prima ragione di sfasatura nei concorsi pubblici è che spesso le amministrazioni che bandiscono i concorsi non sanno esattamente di quali competenze hanno bisogno, quali sono le competenze che stanno cercando. Non c'è una riflessione accurata su quale sia il fabbisogno effettivo in termini di competenze delle amministrazioni prima che questi reclutino, se non in modo molto generale. E questo fa sì che qualche volta si bandiscano dei concorsi e ci si affidi un po' alla tradizione. La tradizione è quella di reclutare sulla base delle conoscenze, più che delle competenze, e spesso delle sole conoscenze o prevalentemente delle conoscenze giuridiche. Ma servono altre conoscenze e soprattutto servono altre competenze. Non ci sono soltanto... Vengo da un seminario precedente di cui molto si è parlato di questi aspetti, le conoscenze e le esperienze sono soltanto la parte più superficiale delle competenze, quelle più facilmente osservabili e quindi più facilmente anche accertabili in modo oggettivo, ma poi ci sono tutta una serie di altre competenze più di fondo, più profonde, che però connotano il ruolo del dirigente pubblico, che spesso non vengono accertate nei concorsi, come stabilire se quella dirigente ha attitudine alla leadership, ha attitudine a risolvere i conflitti all'interno della propria organizzazione, ha attitudine a organizzare al meglio il lavoro delle persone che lavorano, che sono suoi dipendenti, che lavorano presso il suo ufficio. Questi tratti attitudinali sono più difficilmente accertabili, ma sono a volte, soprattutto per il ruolo del dirigente, più importanti di quello delle conoscenze giuridiche. Il secondo elemento è che anche quando si vanno ad accertare nei concorsi pubblici le conoscenze e le conoscenze giuridiche, economiche e così via, spesso questo accertamento scade in un nozionismo. Chi ha partecipato a concorsi pubblici sanno che il tipico elemento è quello di un tema, che però oggi è un tema spesso su, non so, un istituto molto specifico, ma non un istituto, addirittura una sentenza recente del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, che ha affrontato un problema giuridico molto particolare. Se uno non lo sa, se uno non ha letto quella sentenza, non supera il concorso. Ma è di questo che abbiamo bisogno. È proprio il modo migliore per accertare le competenze che servono per un dirigente pubblico. E per preparare anche dei buoni giuristi, non soltanto diciamo dei manager, è più utile vedere se conoscono la completezza della preparazione in termini di conoscenza o il modo in cui mettono a frutto quelle conoscenze, per esempio per affrontare un problema anche di carattere giuridico. Qui nei concorsi pubblici penso che sia esperienza comune. Qualche tempo fa è venuto poi fuori anche il tema, così per fatti di cronaca che hanno interessato di più l'opinione pubblica, no, ma proliferano le cosiddette scuole private. Se qualcuno di voi ha un giovane figlio, nipote o parente che si prepara per questi concorsi pubblici, voi saprete che vanno spesso a frequentare delle scuole private che hanno un buon successo dal punto di vista del superamento del concorso pubblico. Allenano in modo impeccabile questi giovani a scrivere dei buoni temi, a prepararsi sulla giurisprudenza amministrativa e non solo amministrativa. Ma ci vogliamo chiedere, diciamo, queste scuole insegnano, sono efficaci ai fini del superamento del concorso o ai fini poi dell'efficace svolgimento delle funzioni che saranno attribuite al dirigente una volta che è stato selezionato? Perché se è la prima, allora forse dobbiamo cambiare qualcosa nel sistema di reclutamento, perché il concorso accerta delle competenze diverse da quelle che poi vengono effettivamente agite quando il dirigente viene selezionato. E ultimo ma non ultimo, c'è un tema forse, come dire, non spesso affrontato sul piano teorico, marginalizzato, ma che è un tema forse decisivo, ne parlavamo prima con il consigliere Ferrara, che è quello dei numeri. Se al prossimo concorso del Ministero dell'Economia e Finanze ci sono 95.000 domande, giusto? E 95.000 domande, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che necessariamente quella selezione sarà fatta non dalle prove di concorso, ma dalle cosiddette prove preselettive. La selezione avviene tutta o quasi interamente prima ancora che il concorso cominci. E come possono essere fatte queste prove preselettive? Certo si possono migliorare, forse qualcosa poi, se ho tempo, dirò anche su questo, ma per quanto migliorabili saranno sempre uno strumento del tutto inefficace, quello dei quiz, dei test, per fare quello che dicevo, cioè accertare le competenze quali effettivamente sono necessarie per ricoprire il ruolo dirigenziale. Ecco, allora concludo su questi tre temi indicando alcune possibili soluzioni. Sul primo, su quello delle competenze, vi dicevo che vengo da un seminario che è stato svolto qui in precedenza, nel quale abbiamo presentato un progetto che molti degli interlocutori qui presenti e anche credo fra il pubblico conoscono ormai abbastanza bene, che è un progetto partito inizialmente soltanto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che stiamo estendendo ad altre amministrazioni, di mappatura delle competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di assessment e di valutazione delle competenze effettivamente possedute dai dirigenti che attualmente ricoprono quelle posizioni dirigenziali. Ecco, questo è un modo, come dire, partendo dal basso, cioè dal basso nel senso induttivamente, da ciò che i dirigenti in servizio identificano come ruolo che devono svolgere, come tipologie di competenze che da quel ruolo sono richieste, partendo dal basso si possono identificare con più precisione quali sono i tipi di competenze, non solo conoscenze necessarie per ricoprire la posizione dirigenziale, e poi ispirare a questo anche metodi di reclutamento che siano in grado di accertare non solo le conoscenze, non solo ciò che sappiamo, ma anche quello strato più profondo di inclinazioni, di attitudini, di capacità, che poi sono quelle che forse contano di più nello svolgimento del ruolo dirigenziale. Sul secondo tema, cioè su quello dei concorsi, posso anticipare che per esempio nel prossimo corso concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il cui bando è pronto e ci apprestiamo, appena le condizioni di contesto saranno mature, a pubblicare, prevederà delle prove scritte. Non è che ci siamo inventati nulla, l'abbiamo visto anche per esempio disciplinato con più dettaglio dall'ENA, delle prove scritte che muovano non da un tema su un istituto o su una sentenza o su qualcosa di astratto, ma che muovendo da un dossier che viene affidato al candidato pongano dei problemi, delle domande a cui il candidato stesso deve rispondere partendo da una documentazione in suo possesso, nel tentativo di accertare non quanto è vasta la sua preparazione in termini di conoscenze, ma quanto è in grado di applicare, di far tesoro di quelle conoscenze nel modo in cui si affronta un problema specifico. Chiudo sull'ultimo punto con una proposta che naturalmente si potrebbe consegnare soltanto ad un futuro legislatore, ma per me è semplice e andrebbe perseguita, e che riguarda il problema delle prove preselettive. Io credo che noi dobbiamo, lo dico anche da professore universitario, tornare a sfruttare le università come luogo in cui si svolge la preselezione. No, tradizionalmente è stato così, arrivavano ai concorsi pubblici non numeri di questa entità, anche perché le università costituivano un filtro. Allora, l'ipotesi di individuare alcuni percorsi formativi universitari specificamente diretti all'ingresso nelle pubbliche amministrazioni e previamente accreditati dalla funzione pubblica, dalla scuola, dal MIUR, da chi sia, che si badi, non diano diritto di essere assunti come dirigenti o funzionari amministrativi, ma diano il diritto di partecipare al concorso pubblico saltando la fase delle prove preselettive, cioè senza rischiare di non poter partecipare al concorso pubblico semplicemente perché, come diceva oggi il professor De Castri, non si ricorda il nome di battesimo del Papa Leone XIII, prendendo una delle domande che erano state sottoposte a dei candidati in un recente concorso pubblico. Ecco, io penso che partire da piccole soluzioni di questo tipo possa, come dire, da un lato accrescere l'efficacia del concorso pubblico e dall'altro lato forse anche ridurre la differenza fra la selezione, come avviene nel settore privato, che si pone come primo obiettivo quello della congruenza fra le competenze necessarie e le competenze possedute dai candidati, rispetto ad un settore pubblico che è sempre stato forse più attento a fare in modo che il concorso fosse la sede per reclutare in modo imparziale, senza favoritismi, in modo del tutto oggettivo, alla ricerca però di un'oggettività che qualche volta va a detrimento dello scopo più importante, che è prendere e reclutare le persone giuste per le funzioni che queste devono svolgere. Grazie a tutti ancora per l'attenzione.